Ciao a tutti dai Wolkadelici! Siamo arrivati alla terza e ultima puntata della lunga e interessante chiacchierata con Maurizio, Dr. Feelgood Faulisi. Il tema è la musica americana prima dell'arrivo del rock and roll. Si parla di bluegrass, country, western swing, cajun e sullo sfondo la storia sociale degli Stati Uniti del secolo scorso. Se vi siete persi le puntate precedenti, basta cercare nella pagina dei Wolkadelici sull'applicazione che usate per ascoltare i podcast. E già che ci siete, seguite i Wolkadelici, così non vi perderete le puntate future dei vostri beniamini. E ora, lasciamo la parola a Maurizio dopo la sigla! I Wolkadelici, vita da musicisti.
Naturalmente musica!
Insomma, quel periodo storico degli anni 20 e 30 dal punto di vista musicale è davvero meraviglioso, e quando si riesce come ascoltatori appassionati di musica a superare l'ostacolo della qualità sonora e ci si abitua all'ascolto di vecchi dischi registrati con una tecnologia che allora ovviamente era molto limitata.
Beh, un ostacolo ma anche una cosa affascinante, però, no?
Ma certo, una volta che superi questo ostacolo ti rendi conto di avere un mondo da scoprire che è davvero affascinante. Perché quello è il periodo storico in cui le contaminazioni che erano già in atto da molti anni, decenni, venivano in qualche modo ulteriormente sviluppate dalle case discografiche indipendenti, case discografiche le cosiddette indies, che avevano un buon mercato ed erano rivolte a settori della popolazione molto ampi. Allora i dischi di blues venivano chiamati Race Records in maniera un po' razzista.
Ah, okay, sì.
La musica che noi oggi conosciamo come country music non era chiamata in quel modo, veniva più facilmente chiamata hillbilly music. Ecco, proprio per la capacità
è per quello che poi rockabilly.
Certo, sì,
okay.
Sì. È per quello anche che a un certo punto nacque l'hillbilly boogie, cioè il boogie che si era sviluppato a partire dalla fine degli anni 30 venne integrato nella country music e nella pop dell'epoca, per cui La musica country che veniva ballata nelle square nelle square dance, andava cambiando e diventava un ballo di coppia e si seguivano i passi, gli stessi passi dello swing, e quindi il boogie faceva diventare il country una musica molto più accattivante per i giovani. Mm-hmm. Quindi c'era una gran voglia di ballo e di divertimento proprio per dimenticare i tempi duri che la società americana stava attraversando in quel periodo, causato dalla Grande Depressione, che esplose nel 29 con il crollo della, di Wall Street, ma che fece più danni in particolare verso la metà degli anni 30, e ne uscì con una politica, quella di Roosevelt, che ci mise non poco a dare respiro all'economia e alla società americana, per cui c'era una grande voglia di divertimento e di dimenticare la dura vita quotidiana. E per questo il country divenne danzereccio con elementi nuovi come il boogie. È per questo che il blues, in maniera assolutamente naturale, si trasformò in una musica da ballo, inserendo elementi di jazz e trasformandosi in jumping jive, perché al sabato sera si usciva
e si ballava
e si faceva casino.
È proprio un mondo, veramente.
È proprio, cioè, un mondo, hai detto bene.
Con tantissimi linguaggi differenti,
esatto,
uno
esatto,
un po' legato
esatto
all'altro, quindi bellissimo.
E le lunghe carriere di personaggi noti o anche meno noti, poi fai fatica a riporle nello stesso scaffale se decidi a casa tua di dividere la tua discografia per generi musicali, perché per nell'arco di una lunga carriera è possibile che il musicista sia passato dal jazz al jumping jive, e dal gospel sia passato al soul, per poi passare alla disco music negli anni 70.
Okay.
È una cosa, tutti i cantanti di soul nati negli anni 30-40, dico Aretha Franklin, dico Sam Cooke, ma dico qualunque artista di allora, ha nella sua biografia il dato di essere cresciuto cantando in chiesa le canzoni gospel. Quando Sam Cooke cominciò professionalmente, lo fece entrando nei Soul Stirrers, che era un gruppo gospel già famoso, tra l'altro lui entrò giovanissimo, 17enne, 18enne, e per diversi anni cantò nei Soul Stirrers. E come Aretha Franklin e tanti altri che dal soul, dal gospel, dove si era guadagnato una certa notorietà, decise di passare al pop, al soul, lo fece con non poche difficoltà, perché il pubblico del gospel non accettò facilmente questo cambiamento dallo spirituale religioso
a temi
più leggeri
e
al profano, esatto. Quindi, per esempio, il primo disco a nome suo, lasciata la band dei Soul Stirrers, Sam Cooke lo registrò con un nome falso.
Ah, ma è che anche un po' il percorso di Ray Charles, no?
Ma certo, sì, sì. Poi Ray Charles addirittura è uno che nella sua carriera, che nella sua carriera ha toccato molti aspetti della musica popolare afroamericana.
Ha fatto un disco anche country.
Anche, bravo.
Sì.
Sì.
Ma cosa volevi chiedere?
Il nome falso di Sam Cooke.
Oddio, sai che non lo ricordo. Non lo ricordo esattamente. Non lo ricordo esattamente.
Ah, peccato. Cosa mi ha incuriosito?
No, ma è facile, sì, facile. Vai nel web, ormai è tutto
ormai
scritto. Sì, sì, io sono un grande appassionato di Sam Cooke, ma questo dettaglio non me lo ricordo. E quindi gli anni 30 e 40, quando sempre nel mondo della musica afroamericana il blues prende ritmo e diventa rhythm and blues, uh-huh, e allora si avvicina paurosamente a quello che oggi nell'immaginario collettivo e noi conosciamo come rock and roll, e quando si studia la musica, si approfondisce la musica popolare americana da appassionati di musica rock, si fanno delle scoperte bellissime, come certe canzoni che vennero registrate non 3, 4, 5 anni prima, ma addirittura 10, 15 anni prima che un tal Alan Freed, famoso disc jockey, se non ricordo male, di Cleveland,
inventò
il nome rock and roll. Che poi quel termine, se si fa una ricerca specifica, viene fuori, e quindi insomma trovare qualcuno che abbia inventato qualcosa è davvero difficile, credo impossibile. Nessuno ha inventato niente, qualcuno ha avuto, semmai
si trasformano le
cose, si trasformano le cose, ho avuto l'intuizione, certo, di mettere insieme delle,
diciamo che magari è più
degli elementi,
attribuire un'invenzione, no?
Certo, è più facile, più facile, sì, a livello mediatico, per romanzare la vita di qualcuno.
Esatto, infatti.
Ma per esempio anche lo stesso Bill Monroe, quello di cui abbiamo parlato a inizio della nostra conversazione, quello di Blue Moon of Kentucky,
i ragazzi del bluegrass, insomma,
esatto, sì. Allora, lui era del Kentucky, crebbe in una zona rurale, nacque a Rosine nei primi del Novecento, mi pare nel 911, ma non ne sono sicurissimo, e con il fratello, giovanissimo, si spostò a Chicago, e in duo i Monroe Brothers cantavano e suonavano chitarra e mandolino.
A Chicago c'era un po' di tutto,
sì. C'era davvero un po' di tutto, sì sì. C'erano tanti immigrati, e Chicago è stata sede della prima importante stazione radiofonica che decise di organizzare uno show serale con ospiti, una vero e proprio varietà, come li chiamavamo noi negli anni 60, con artisti, ballerini, comici, artisti di varia natura, ed era una trasmissione che andava in onda e fece un buon successo, fece un tale successo che venne replicata nello stesso modo, copiata da un'altra radio nata nel 25 WLSM di Nashville, che ancora esiste, e che quello show dopo qualche anno venne denominato Grand Ole Opry. Il Grand Ole Opry è stato uno show il più lungo a livello temporale, intendo dire,
sì,
show radiofonico della storia della radiofonia mondiale,
che è durato più anni,
sì, decine, credo 70 anni, 80 anni, una cosa
del
genere.
Puoi ripetere il nome, scusa?
Grand Ole Opry.
Ok.
E c'è, quando si va a Nashville si possono visitare questi posti dove erano teatro di queste bellissime iniziative. E Bill Monroe, dopo la sua esperienza a Chicago, tornò nel Kentucky e mise in piedi una band rivoluzionaria che chiamò appunto Bluegrass Boys. Rivoluzionaria perché lui, che è considerato il padre della musica bluegrass, anche lui non inventò nulla, ma ebbe l'intuizione di mettere insieme degli elementi che si sarebbero rivelati poi fondamentali per la nascita di un genere. Tra i grandi nomi della musica americana c'è Muddy Waters per il blues, Hank Williams per il country, Bill Monroe per il bluegrass, Charlie Parker per il jazz,
sì, sì.
Louis Armstrong anche lui per il jazz. Ecco, Bill Monroe è stata una figura importantissima. Mise insieme diversi elementi che anche guardandoli nello specifico ci si rende conto di come quello che si diceva di contaminazioni e incontri di diverse culture, tradizioni e tecniche strumentali dà dei frutti che oggi è inimmaginabile poter replicare. Okay. Il bluegrass è una musica che include il violino jazz, perché negli anni 30 lo swing andava tantissimo e si sviluppò anche in Europa con Django Reinhardt, esatto. Poi c'era Giovenuti, Stefan Grappelli e tutti quei musicisti meravigliosi.
Suonava proprio il violino.
Esatto. E il Chubby Wise suonava il violino con degli assoli che erano decisamente jazz.
Perché erano tutti virtuosi, insomma.
Assolutamente. Sì. Il mandolino di Bill Monroe era un mandolino fortemente influenzato dal blues, ma perché lui crebbe in una zona rurale del Kentucky e un suo vicino di casa, tal Charles Schulz, era un afroamericano che suonava blues. E lui gli portò via, tra virgolette, un po' di blues.
Si facevano un po' di jam così.
E poi c'era il banjo di Earl Scruggs, che lui, Earl Scruggs, fu tra i primi, c'è chi dice il primo, ma non è esattamente vero, a utilizzare la tecnica del finger picking, ovvero dell'arpeggio, aiutato dalle unghiette metalliche, okay, indossate dalla mano destra, che permettevano di amplificare il suono a un volume tale per cui era quasi fastidioso. E contrabbasso inserì la chitarra risofonica, la cosiddetta dobro, e poi la chitarra suonata in modo ritmico da un bravissimo Lester Flatt. Ecco, in quella musica bluegrass concepita, che nel repertorio aveva pezzi gospel, all time music, ballate, il concetto delle parti, diciamo il concetto della musica, era molto legato al jazz, perché tutti i musicisti, almeno 3 su 5, ma a volte anche di più, poi la chitarra divenne anche quella uno strumento solista, mentre prima era solo ritmico, ecco, quel modo di approcciarsi alla musica era tipico del jazz, perché tutti si prendevano il proprio spazio per degli assoli,
sì, certo.
Cosa che prima non succedeva.
Sì, sì. E lo facevano andando verso il microfono. No.
Avvicinandosi al microfono, che erano microfoni panoramici allora, sì, quando arrivò il microfono era uno solo. E sì. Prima del microfono c'erano i megafoni. I cosiddetti shouters, ovvero gli urlatori,
era non sono quelli italiani,
no, del beat, i capelloni urlatori, no, erano musicisti neri che cantavano come Big Joe Turner e altri della sua generazione, erano shouters perché la loro voce doveva sovrastare la strumentazione. Ed era una strumentazione fatta di batteria, pianoforte,
mamma mia,
certo. Fiati, e poi a un certo punto, dalla fine degli anni 30, anche la chitarra elettrificata. Però in quel periodo nacque anche il microfono. Prima male, la chitarra era soltanto...
Da cantanti, poveri, cioè, a me viene
poveri cantanti.
E i cantanti urlavano. Sì. E quindi avere la capacità di cioè, una linea melodica già era un po'
carriere brevissime poi
rovinate
la voce, perché alla fine se hai un buon orecchio la linea melodica la mantieni,
ma ti
io sono abituato a suonare con il Porro e il D'Aloiso che suonano altre canzoni e io vado dritto.
Dai.
Però voglio dire, è proprio quando io lo dico anche agli allievi, no? Quando vanno in sala prove magari suonano con strumentisti che vogliono sentirsi solo loro, il cantante poi alla fine è penalizzato perché certo, è una cosa bestiale, cioè deve gridare, deve non gridare, piuttosto alza il volume o se no cerca di tenere la linea melodica.
E infatti utilizzavano, prima del microfono, utilizzavano il megafono. Però il megafono è...
c'ha un suono un po'...
ci sta,
eh sì, ha, che devi
al suono... piccole misure... piccole,
sì, insomma, Daniele Silvestri, la fine.
Sì, cioè, sì, ma soprattutto è poi... è monodirezionale, quindi
certo,
insomma,
si dovevano mettere tutti davanti, se no niente,
tutti davanti là, per sentire il cantante.
E quindi a un certo punto, insomma, tra blues, rhythm and blues, boogie, lo swing che aveva dato la spinta a un'ulteriore spinta alla contaminazione dei generi, insomma, fecero tutte queste diciamo influenze, portarono verso gli anni 40 alla nascita del rock and roll, che di cui si parlava prima, di questo Alan Freed che cominciò a mandare in onda prima musica nera dalla sua stazione radio, poi cominciò a organizzare concerti che nel dopoguerra, quando negli anni 50 la situazione economica era diventata molto favorevole per gli Stati Uniti, si creò quella categoria che venne denominata teenager, che prima non esisteva. I teenager erano giovani che, anziché, a differenza dei giovani che li precedettero nei decenni prima, avevano la possibilità di cazzeggiare, di avere qualche soldo in tasca, di avere un'automobile, di avere i soldi per comprare dischi. Quindi
diventavano acquirenti, certo.
E diventava una fetta un di pubblico. Sulla... Esattamente. Diventava...
la musica degli anni 50.
Degli anni 50.
American Graffiti.
Non solo. Esattamente. Gli anni 50 sono stati... l'esplosione, hanno rappresentato l'esplosione del rock and roll a livello mediatico, perché, come abbiamo detto, quella musica già da qualche anno era suonata e divenne un prodotto commerciale da cavalcare, e l'impeto, lo spirito rivoluzionario, il desiderio di autodeterminazione, di libertà dei giovani, che aveva creato non pochi problemi a livello sociale, invece doveva essere represso in qualche modo. Tant'è che la prima generazione di artisti rock and roll è la generazione più genuina, quella che vede la partecipazione di artisti neri quali Fats Domino, Little Richard, no, Chuck Berry, sì. Bo Diddley e altri ancora, e i bianchi che...
Jim Vincent.
I bianchi che
detto solo
prendevano a piene mani dal repertorio dei neri, a partire prima da Bill Haley, che esatto, ma poi Elvis, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent, più tardi Eddie Cochran, Buddy Holly,
certo.
Ecco, questi rappresentavano rappresentano la golden age del rock and roll. Facevano quello che volevano, incidevano come volevano, avevano un tale impatto sui giovani, per cui erano delle macchine da soldi.
Cioè non c'era il produttore che diceva no, tu devi fare così.
No, decidevano
loro.
Non ancora in maniera tale. Non ancora come rispetto ad oggi o in seguito a partire dagli anni 60. Solo che nel 59, ma più o meno quello il periodo, successero un po' di cose per cui questa questo tsunami che durò soltanto 4-5 anni, dove i concerti erano stracolmi, i cinema venivano distrutti dai giovani, dal pubblico che aveva voglia, veramente voglia di
scatenarsi.
Come e più del punk 20 anni dopo, sì, scatenarsi e soprattutto cestinare, buttare, voltare pagina e distruggere quel conformismo che li teneva legati,
che gli era stato propinato,
che gli era stato imposto fino ad allora. E nel 59 si può definire che sia stata la fine di un'epoca, perché più o meno in quel periodo avvennero un mucchio di brutte cose, tipo nel 58 la partenza di Elvis per il militare, l'arresto di Chuck Berry, il ritiro spirituale di Little Richard, la morte in aereo di Buddy Holly.
Questo, gli aerei che sentiamo infatti facevano, ricordavano questo.
Buddy Holly.
E quindi,
ma altri sono morti in aereo?
Faremmo una cattiva pubblicità al servizio aeronautico, però voglio ricordare che ancora oggi, nonostante tutto, l'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro. Però è vero che tanti nostri amori del rock and roll e del rock sono morti in incidenti aerei.
Diciamo che se uno Jim suona Croce, rock, non è consigliabile che prenda l'aereo. Facciamo così.
Jim Croce, Lynyrd Skynyrd, Otis Redding, tantissimi sono morti. Sono
anche
morti
Otis
in aereo.
Redding.
Eh sì, 26 anni o 27.
Porca miseria.
Sì.
Sapevo proprio.
E sì. Quindi
a cantare,
quindi potremmo andare avanti ancora, ma credo che ci si potrebbe anche fermare qui.
Sì.
Con quello che
gli schianti.
No, però ci sono gli schianti delle aeree.
Esatto. Prima che un aereo ci cada in testa.
Ci siamo fatti veramente una grande passeggiata.
Vuoi sapere? Guardiamo quanti passi abbiamo fatto.
È vero, possiamo guardare curioso. I passi, eh.
15.000, vabbè, diciamo che magari 15.000. Un migliaio me li attribuisco a me prima di
e quindi avermi incontrato. Tu sai anche a quanti chilometri corrispondono?
Secondo me,
sentiamo.
Ragazzi, siamo attorno agli 11.
11 chilometri?
11 chilometri ci siamo fatti. No, non sto scherzando.
Ci siamo fatti 11 chilometri? Sì.
Niente male, niente.
Mi posso mangiare, ragazzi, un piatto di pasta asciutta?
Senza sensi di colpa.
Cioè, possiamo dire che i volcadelici fanno bene. Fanno bene, no?
Sì, certo.
È un podcast sano questo,
Veramente.
Soprattutto a chi lo fa.
Ma tu ogni tanto te le fai delle passeggiate qua, amore?
Sì. Sì, più volte alla settimana.
Ok.
Quindi, allora, il prossimo riprendiamo dal 59, ok?
Dal 59, va bene.
Ci diamo questo.
Alla prossima, allora.
Un'altra decina di chilometri.
Ce lo segniamo. Facciamo. Però diciamo che per il prossimo podcast ci dovremo allenare, perché se affrontiamo il rock dopo il 59, ragazzi.
Sì, possiamo fare anche delle cose proprio estreme, delle camminate.
Abbiamo parlato alla fine di rock and roll, ma l'abbiamo presa larga, abbiamo proprio preso larga.
La cosa, cioè, io ho trovato proprio interessante il fatto che tutti questi incroci, queste commissioni e queste storie, il legame con la storia, i migranti, cioè, comunque contribuiscono alla nascita dei nuovi generi. Questo è.
Come puoi pensare che adesso che insomma ce la siamo raccontata, tornando a quello che si diceva, la riflessione all'inizio, come puoi pensare che possa succedere ancora? Erano terreni da scoprire, da esplorare, costruzioni da mettere insieme, insomma.
No, bisogna ricordare, adesso non è che può succedere ancora una cosa di questo genere. Tra l'altro, vabbè, anche proprio questo è difficile.
Sì, no, è difficilissimo.
Almeno io la vedo come.
Teniamoci un po' di ottimismo. Teniamocelo.
Sì.
Non è pessimismo, non è che dica questo, ci aspettano nuovissime avventure, no? Però voglio dire, comunque pensare che si riverifichino collaborazioni, contaminazioni musicali di questo genere, Non è, sì, è probabile,
piuttosto,
dai.
È piuttosto improbabile.
Però,
no, che si finalizzino in un prodotto commerciale che poi possa essere, che possa raggiungere il mercato. Quello è il problema. Poi, sai, noi abbiamo il vicino di casa eritreo o sudamericano. Certo. Se sentiamo che suona qualche strumento, mettiamoci a suonare con loro. Avranno sicuramente delle storie diverse da ascoltare. Avranno delle esperienze diverse che hanno vissuto e che un altro nostro vicino di casa, quello con cui siamo andati a scuola, in chiesa, all'oratorio o che ne so io, invece, che ha avuto le nostre stesse esperienze, insomma, risulterà non meno interessante, ma certamente qualche cosa
che già sappiamo,
già che conosciamo, esatto.
Quindi cioè, lanciamo questo, cioè,
questo appello, suonate questo appello, con i vostri vicini,
suonate
di
con
casa.
I vicini di casa, però non quelli, cioè, quelli che sono quelli appena arrivati, quello che ha certo. appena comprato la casa di fianco alla tua. Quindi guarda, è stato un piacere, Maurizio.
Davvero, davvero,
anche per me, incredibile. Grazie.
Una bella
grazie.
Chiacchierata.
Grazie. Poi vabbè, io mi appunto, quindi cioè si sì, parte sì. al 59 la prossima no. volta, cioè
facciamo un'altra camminata.
Ci facciamo un'altra bella camminata.
Ok. Ciao a tutti allora.
Grazie.
Ciao, ciao.
Allora ragazzi.
Ah, bravo, facciamo
grazie
un saluto
per
classico.
Ascoltate, visto Stefano, che all'inizio della puntata
non
tu
ce
volevi
l'abbiamo
dire
fatta.
I Vulcadelici insieme a me,
sì.
ma io non l'ho colto perché ero ovviamente ancora un po' dormiente. Adesso possiamo fare il saluto insieme, giusto?
Dai, dai.
Ok, allora 1, 2, 3 ciao dai Vulcadelici,
Alessandro Porro
e Stefano Ferrari
e grandissimo Maurizio
Paolisi.
All right, ciao a tutti.
Ciao.
I Vulcadelici è prodotto da Dore Mind, www.doremind-music.com. Ci trovate su Instagram e su Facebook.